Oggi abbiamo cominciato con il dibattito lavoro-salute, che appunto mette in necessaria connessione le questioni della lotta per un lavoro più giusto e più dignitoso con le lotte per la battaglia climatica. E domani interverremo anche al dibattito sull'energia, perché insomma crediamo che in realtà queste due questioni siano molto legate. La questione della transizione energetica, di fatto, anche se loro la chiamano ecologica, un po' rappresenta quello che si delinea come il nuovo paradigma dello sfruttamento, cioè se fino ad oggi con la promessa dello sviluppo del fossile si era inquinato tanto, ma con la promessa e il ricatto del lavoro, adesso insomma la situazione sta un po' cambiando, per cui con la necessità di dover convertire gli impianti, di dover fare la transizione energetica, spesso si usa questo tipo di necessità come ricatto per portare avanti licenziamenti, espropri delle terre, insomma è attacco di fatto ai lavoratori.
Allora, sappiamo quanto la questione del ricatto salute-lavoro sia, come dire, una contraddizione, sia una realtà, una dura realtà strutturale nel Sud Italia, nella Sicilia in particolare. Come si coniuga invece la questione dell'energia? Quali sono i progetti in questo caso sulla Sicilia? Quale ruolo occupa nel ridisegnamento attuale?
Quello che, di cui ci stiamo occupando molto per adesso è di fare inchiesta sulla transizione ecologica in Sicilia, che si sta delineando come un'aggressione vera e propria alla terra, nel senso che quest'ultimo anno sono stati presentati centinaia di progetti per mega parchi eolici e fotovoltaici, che appunto rispondono alla necessità europea di dover convertire l'energia in energia verde, ma che di fatto si stanno delineando come un attacco alla terra, perché insomma i campi fotovoltaici non è che li faranno sugli edifici che già esistono, insomma in modo da essere compatibili con ciò che esiste già per esempio in Sicilia come in Sardegna, ma quello che sta succedendo è che stanno comprando tutti i terreni agricoli della Sicilia, e quindi sostanzialmente gli agricoltori, che sono piccoli agricoltori e vivono anch'essi schiacciati dal ricatto salariale, sono costretti in molti casi a vendere i loro terreni alle grandi multinazionali dell'energia, e quindi di fatto quello che sta succedendo è che la Sicilia si trasformerà in un grande specchio di fotovoltaico alle spese dell'economia locale, anche insomma, di una forte questione ambientale, perché ecco, se si smette di coltivare la terra, si avanza la desertificazione, la gente è costretta ad emigrare e così via. Quindi ecco, quello che sta succedendo è un po' che si sta riproponendo lo stesso paradigma, per cui ci sono delle zone che vengono sacrificate in nome del profitto, e che quindi, insomma, quando si parla di transizione energetica, quello che stiamo un po' capendo è che bisogna sempre stare molto attenti e non gridare subito alla soluzione perfetta, perché ecco, purtroppo l'energia che si produce, che sia nera, verde o gialla, la si produce comunque per far andare avanti il mercato globale. Quello che abbiamo ben imparato è che non c'è nulla di sostenibile in questo sistema, diciamo, qualsiasi sia la fonte di produzione.
Sì, mi sembra che queste distese di fotovoltaici, piuttosto che distese di pale eoliche, spesso prendano il nome di farm, no? Fattorie, che è un modo con cui col linguaggio un po' si ridipinge di verde, una realtà ben differente. Quello che dicevi è un punto in cui spesso io, quando faccio trasmissioni in radio su questi temi, insisto molto nel racconto dei cantori della nuova era verde tecnologica che ci dovrebbe salvare. Spesso pare che scompaia completamente la filiera di produzione, cioè sembra che escono fuori dal cappello magico questi prodottini tecnologici che sono quelli che ci salveranno. Non si capisce chi li produce, quali scarti producono, quali processi di produzione abbiano dietro, quali rifiuti residuino, ma sembrano appunto delle cose angeliche uscite fuori per per risolvere tutti i nostri problemi, dice che possiamo andare avanti così, perché tanto la tecnologia, i prodotti della scienza tecnologica ci salveranno. La questione mi sembra sia un po' più complessa, anche a partire banalmente dall'enorme quantità di energia elettrica che c'è bisogno spesso per produrli, questi oggetti, questi strumenti.
Sì, assolutamente, un po' quello che in cui spesso si cade è un po' nel cadere nel giochino, ecco, del greenwashing, no? Qualsiasi cosa venga presentata come verde e sostenibile, spesso tra l'altro proprio dai quegli stessi soggetti che avevano presentato come incredibili anche il fossile, cioè nel senso parliamo poi sempre di, cioè Eni che si sta... che sta presentando i progetti per le rinnovabili anche in Sicilia, che è la stessa Eni che a Gela ha fatto un disastro ambientale, che non ha tra l'altro mai pagato un euro di bonifiche o di risarcimenti alla gente, e che adesso diciamo si propone come la via salvifica per la transizione. E poi sì, in generale credo che questa diciamo fiducia cieca nella tecnocrazia, no? Che insomma che interpreta la scienza quasi fosse una qualcosa di neutro, che non ha un indirizzo da un lato o dall'altro, è una cosa molto pericolosa, perché appunto si rischia di cadere nel tranello che qualsiasi cosa ci sembri sostenibile, avanzato tecnologicamente e così via possa essere la nostra salvezza. In realtà, ecco, purtroppo finché non usciamo da un sistema che funziona sul profitto e lo sfruttamento, in ogni modo lo porti avanti, perché è così che può funzionare ed è solo così. E quindi chi produrrà i pannelli solari? Dove si andranno a mettere, per chi si produrrà quell'energia, quanta energia ci servirebbe davvero? E se producessimo solo l'energia che ci servisse davvero, dovremmo sì sacrificare intere aree del pianeta alla produzione di energia, che tra l'altro va sempre a finire da altre parti, e lì la gente muore di fame. Insomma, ci sono tutta una serie di questioni, secondo me, da problematizzare, e che è impossibile accettare così in fiducia, ecco.
Direi che sei stata molto chiara. Poi ovviamente queste sono questioni amplissime, complicatissime, non risolvibili dicendo che siamo per il fotovoltaico come soluzione magica, né dire che siamo contro. Insomma, ovviamente ogni aspetto andrebbe calibrato, discusso, ma è quello che non avviene, perché c'è delle decisioni dall'alto, c'è la grande promessa green che è anche una grossa promessa di sviluppo e di profitto capitalistico. Sostanzialmente quello che vediamo è un mondo abbastanza, l'abbiamo visto anche la scorsa settimana con quello che usciva fuori dai paesi già duramente colpiti dalla siccità e dagli effetti di questa, sostanzialmente un mondo dove l'Europa, per parlare di questo versante, si pensa come un hub centrale di corridoi energetici, del punto terminale di arrivo per far funzionare una certa macchina di produzione e consumo, e altri territori spesso sono puri luoghi di estrazione o corridoi di passaggio di oleodotti, gasdotti, diciamo, di tutto quello che serve per mandare avanti appunto il sistema così come lo conosciamo, che è ancora estremamente fossile, probabilmente lo sarà ancora così per un bel po', proprio perché altrimenti questa società si fermerebbe. C'è bisogno sicuramente di cambiare, di sperimentare altre direzioni, ma soprattutto c'è il problema centrale, credo sia quello che dicevi, cioè di discussione, di rimessa in discussione degli assetti fondamentali, e di quanta energia abbiamo veramente bisogno e per che cosa. Perché qua la promessa che invece ci fanno i nostri governanti, i politici, i cantori della nuova svolta verde è quella di, come dire, potremo avere tanta energia gratis, e l'energia gratis non c'è.
Sì, assolutamente. Quello, diciamo, tra l'altro ci stiamo ritrovando proprio in questa fase, in questa contraddizione, no? Tra la pace e il condizionatore, tra insomma, la necessità di abbassare i consumi del gas, e quindi quest'anno potremo accendere i termosifoni quando si morirà di freddo, o... o no, cioè ecco, anche il gas ce lo presentano come una grande soluzione per la transizione energetica, l'hanno inserito nella tassonomia, Draghi ha autorizzato nuove trivellazioni e così via, però ecco, comunque ci ritroviamo adesso a doverci sentir dire che forse quest'inverno non potremo accendere i termosifoni perché non c'è il gas, ecco, quindi l'idea che ci siano delle soluzioni salvifiche in questo sistema ce l'hanno fatta, cioè questa promessa ce l'hanno fatta tantissime volte, la facevano anche con il petrolio del resto, no? Cioè Mattei quando girava negli anni 50 l'Italia prometteva sviluppo e futuro per tutti i posti in cui costruiva gli stabilimenti, cosa che si è rivelata non vera, cioè ecco, non è vero che l'energia è gratis, che non ci sono dei costi umani, ambientali, e non è vero neanche questa idea, cioè non è irreale questa idea dello sviluppo e della crescita continua, anzi dovremmo cominciare, cioè quello che si dovrebbe fare probabilmente invece è ridiscutere i nostri consumi, ridiscutere questa crescita per insomma analizzare il fatto che se siamo arrivati a questo punto è proprio perché siamo andati avanti così, convinti sempre che ci sarebbe stato qualche altro, no, posto da sfruttare, qualche altro limite da superare, cosa che ci ha portato adesso alla fase, alla tragedia climatica in cui ci troviamo. Quindi ecco, credo che appunto il compito anche dei movimenti climatici e sociali sia proprio quello di mettere in discussione questo tipo di narrazioni e invece mettere al centro i reali bisogni della gente, la salute della gente, la salute della terra e così via.